Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è 16 luglio 2025 e, insomma, diamo uno sguardo approfondito alle novità fiscali più rilevanti emerse.
Sì, ce ne sono parecchie.
Già. Si tratta di aggiornamenti che toccano diversi fronti. Abbiamo l'approvazione di un importante decreto correttivo della riforma fiscale, con un occhio di riguardo, direi, alle nuove regole sulla correzione degli errori contabili.
Esatto, un punto molto tecnico ma fondamentale.
Poi chiarimenti cruciali sul concordato preventivo biennale, sia per chi ha aderito alla rottamazione quater,
un tema caldo,
sia per l'impatto delle nuove classificazioni Ateco. E ancora novità sul regime forfettario per chi vende beni usati e sull'opportunità di affrancare le riserve. Insomma, un bel po' di carne al fuoco oggi.
Decisamente. Allora, iniziamo subito dal terzo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato in via preliminare il 14 luglio.
Sì, partiamo da lì. È un provvedimento corposo, mi sembra di capire.
Molto. Modifica diversi aspetti, dall'IRPEF all'IRES fino alla fiscalità internazionale e, come accennavi, allo statuto del contribuente.
Ok, partiamo da una novità con effetto immediato, mi pare, i familiari a carico. Cosa cambia precisamente?
Cambiano le soglie definite nell'articolo 12 del TUIR. Allora, la soglia generale di reddito per essere considerati a carico resta 2.840,51 euro.
Ok, quella classica.
Sì, ma per i figli fino a 24 anni compiuti il limite invece sale a 4.000 euro.
Ah, bene. E questo vale da subito?
Proprio così. Questo vale già per le dichiarazioni 2025 sui redditi 2024.
Capito.
Ma attenzione, il decreto introduce anche significative strette sulla correzione degli errori contabili, di cui parliamo tra un attimo, e potenzia lo statuto del contribuente.
Ad esempio?
Estendendo l'autotutela obbligatoria, cioè la correzione d'ufficio di atti legittimi da parte dell'amministrazione, anche agli atti sanzionatori.
Quindi una maggiore garanzia per il contribuente, anche sulle sanzioni.
Esatto, un rafforzamento importante. Insomma, un pacchetto di misure ad ampio raggio.
Bene, ma soffermiamoci su questo aspetto degli errori contabili che sembra particolarmente delicato. Cosa cambia dal 1 gennaio 2025?
Qui cambia parecchio. La procedura semplificata per correggere gli errori, quella diciamo che permetteva di sistemare direttamente in bilancio con effetti fiscali immediati, sarà limitata.
Limitata in che senso?
Sarà possibile solo per gli errori considerati non rilevanti.
Ok, e come si definisce non rilevante?
Bisognerà fare riferimento ai principi contabili, lo AIC 29 per chi segue gli standard italiani o lo IAS 8 per gli internazionali. In sostanza parliamo di errori che non cambiano le decisioni economiche di chi legge il bilancio.
Capisco. E per gli errori che invece sono rilevanti, quelli che hanno un certo peso?
Per quelli, niente procedura semplificata. Sarà necessaria la dichiarazione integrativa.
Aia!
E non solo. La correzione semplificata, per quei pochi casi in cui è ammessa, è possibile solo entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello dell'errore.
Quindi tempi stretti.
Sì, e c'è un altro paletto importante. È riservata solo ai soggetti sottoposti a revisione legale dei conti.
Quindi non per tutti?
Assolutamente no. L'implicazione pratica è forte. L'ambito di applicazione di questa procedura più snella si riduce drasticamente. Per molte imprese, correggere errori significativi diventa più complesso, più oneroso.
Questo spingerà sicuramente verso controlli interni più robusti fin dall'inizio, immagino.
Senza dubbio. Prevenire diventa ancora più cruciale.
Molto chiaro. Passiamo a un altro argomento che sta, come dire, tenendo banco. Il concordato preventivo biennale, il CPB. L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti. Iniziamo dal rapporto con la rottamazione quater.
Sì, qui c'è un interpello, il 176 del 2025, che mette un punto fermo su una questione spinosa.
Ovvero?
In pratica, se un contribuente che ha aderito al CPB non rispetta le scadenze della rottamazione quater e basta un ritardo superiore a 5 giorni per debiti sopra i 5.000 euro, decade immediatamente dal concordato.
Immediatamente e definitivamente.
Esatto. E la possibilità di essere riammessi alla rottamazione, quella finestra che si è aperta recentemente.
Sì.
Non sana questa situazione per il CPB. Non può sanarla.
Quindi, anche se poi rientro nella rottamazione, il concordato l'ho perso comunque.
Esatto, ed è questo il punto cruciale. La riammissione alla rottamazione non annulla la decadenza dal CPB che è già avvenuta. La perdita dei requisiti per il concordato si cristallizza al momento del mancato pagamento della rottamazione.
Mamma mia! Quindi massima attenzione alle scadenze per chi è in CPB e anche la rottamazione.
Assolutamente. Le conseguenze della decadenza del concordato sono severe. Si torna a tassazione ordinaria su quanto concordato.
Brutta tegola. Restando sul CPB, arrivano però, per fortuna, anche notizie positive riguardo alle modifiche dei codici Ateco previste per il 2025.
Esattamente. Qui è intervenuta la circolare 9E dell'Agenzia delle Entrate.
Che dice?
Ha confermato, e questo è un sollievo per molti, che gli accordi CPB 2024-2025 restano validi anche se la nuova classificazione Ateco 2025 porta all'applicazione di un diverso modello ISA.
Ah, bene.
C'è una condizione fondamentale, però.
Immagino. Quale?
Che l'attività economica svolta non sia cambiata nella sostanza. Cioè, se io faccio sempre la stessa cosa, ma mi cambiano il codice Ateco e di conseguenza il modello ISA, il mio concordato 2024-2025 non salta.
Quindi prevale la sostanza sulla forma, diciamo.
Proprio così. Prevale la realtà economica. Un chiarimento importante e positivo.
Ottimo, bene. Cambiamo ancora argomento. Regime forfettario. C'è una questione che riguarda chi vende beni usati, attività che normalmente ricaderebbe nel regime del margine, giusto?
Esatto.
È possibile aderire al forfettario in questo caso? O c'è incompatibilità?
Allora, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 181 del 2025, ha chiarito un aspetto importante. L'incompatibilità tra forfettario e regimi speciali IVA obbligatori, come appunto quello del margine,
sì,
scatta solo se il contribuente ha già applicato quel regime speciale in passato.
Ah, ho capito. Quindi, se uno inizia da zero?
Esatto. Chi inizia ex novo un'attività di vendita di beni usati, invece può scegliere il forfettario, ovviamente se rispetta tutti gli altri requisiti generali del forfettario.
Anche se l'attività sarebbe teoricamente soggetta al regime del margine.
Proprio così. Può optare per il forfettario. Ricordiamo anche che per il 2025 la soglia dei redditi da lavoro dipendente per accedere o restare nel forfettario è stata alzata a 35.000 euro.
Giusto. Altra novità importante da tenere a mente. Ottima precisazione questa sui beni usati.
Sì, apre una possibilità interessante per nuove attività in quel settore.
Infine, un'ultima cosa per oggi. C'è un'opportunità da valutare, l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta.
Sì, è una misura prevista per il 2025. In pratica permette di liberare queste riserve pagando un'imposta sostitutiva del 10%.
Quali riserve?
Quelle in sospensione d'imposta che esistevano nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e che risultano ancora presenti nel patrimonio netto al 31 dicembre 2024.
Ok. C'è un dettaglio importante sulle distribuzioni fatte nel 2025, vero?
Esatto. Le distribuzioni di riserve effettuate nel corso del 2025 non riducono l'importo che si può affrancare.
Ah, interessante.
Se la delibera è del 2024, allora riducono la base affrancabile. Se è del 2025, no.
Capito, quindi bisogna guardare la data della delibera.
Esattamente. Bisogna quindi valutare attentamente la convenienza. Pagare il 10% subito oppure lasciare la riserva in sospensione e pagare la tassazione ordinaria, magari più alta, quando verrà distribuita in futuro.
Una valutazione caso per caso, come sempre.
Esatto.
Certo. Allora, ricapitolando molto velocemente, abbiamo visto le novità, alcune piuttosto impattanti, del terzo decreto correttivo, con un focus sulle regole più stringenti per la correzione degli errori contabili.
Giusto.
Poi i chiarimenti sul CPB, rischi alti legati alla rottamazione quater.
Altissimi.
Ma buone notizie sul fronte Ateco se l'attività resta la stessa.
Esatto.
Infine, le possibilità per chi inizia a vendere beni usati con il forfettario, grazie a quell'interpello, e l'opportunità da valutare dell'affrancamento riserve.
Esatto. Un quadro in continua evoluzione, che come sempre richiede aggiornamento costante da parte nostra e dei clienti.
Assolutamente. Per tutti i dettagli e gli approfondimenti necessari, vi rimandiamo come sempre agli articoli completi sul nostro blog studiopisano.it.
E vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata de La Voce dello Studio. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.